Milano, dove, come dire, l'onda lunga di Expo 2015 non è ancora terminata. Ecco, l'ultimo coniglio dal cappello delle amministrazioni meneghine è quella di utilizzare una parte degli spazi dell'Expo per trasferirvi una parte dell'università. Insomma, un ennesimo pasticcio già contestato da studenti, associazioni e tanti altri. Ecco, ne vogliamo parlare con Alberto Abo, che come ben sanno i nostri ascoltatori ha seguito per molti anni tutto lo sviluppo delle questioni relative all'Expo milanese. Ciao Abo.
Ciao a voi.
Allora, che cosa sta succedendo? Ce lo puoi raccontare?
Sì, per sommi capi diciamo che il trasferimento delle facoltà scientifiche di Città Studi era uno dei, così, degli assi portanti ormai da 2 o 3 anni della narrazione del post-Expo. Che cosa si fa una volta concluso il grande evento? Da una parte la risposta era quello che in tempi più recenti è diventato Human Technopole, quindi l'abbandono del tema dell'alimentazione in vista di un polo tecnoscientifico legato in particolare alla ricerca sul genoma, alle applicazioni mediche, eccetera, eccetera. Non a caso proprio in queste settimane si sta parlando anche dell'ipotesi di Expo come spazio per dove trasferire l'Agenzia Europea del Farmaco, ipotesi fortemente voluta dalla Bracco, ipotesi poco amata dal governatore della regione Lombardia Maroni, che la vorrebbe invece all'interno del Pirellone, ipotesi che si sta concretizzando con la candidatura milanese dopo la Brexit e quindi l'abbandono dell'Agenzia Europea della sede londinese. Appunto Human Technopole, l'ipotesi di Agenzia del Farmaco e d'altra parte il trasferimento di parte dei Città Studi. L'opzione era inizialmente ritenuta così vantaggiosa, un gioco a somma zero per tutti, perché fino a un paio d'anni fa il Politecnico voleva accorpare le sue sedi sparse un po' per tutta la città, appunto da Bovisa a Città Studi, avrebbe potuto essere un acquirente papabile quindi per degli edifici che sono vecchi ma non antichi e quindi sono molto belli, quelli parte degli edifici di Città Studi ma non abbastanza pregiati da non essere a rischio abbattimento, e questo avrebbe significato invece per l'Università Statale un'immediata iniezione di liquidità assieme a quella appunto del finanziamento statale per evitare un forte indebitamento. Si parla oggi di un indebitamento con le banche di oltre 130 milioni di euro se l'operazione andasse in porto. Il Politecnico a un certo punto ha fatto capire che come minimo i tempi sono più lunghi del previsto, l'investimento su Bovisa è stato recente e quindi non c'è questa fretta di spostarsi. Il Rettore ha preso l'impegno con una manifestazione di interesse che non ha coinvolto le parti, con le parti ci riferiamo evidentemente a studenti, ricercatori, ma anche al quartiere che oggi ospita Città Studi e che per quasi un secolo si è modellato attorno alla presenza dell'università. Parliamo di studentati, parliamo di esercizi di prossimità, parliamo di tutto quello che è l'indotto legato alle biblioteche, alle fotocopisterie, insomma quel mondo che ruota attorno evidentemente anche di divertimentificio, ecco, nelle sue accezioni più positive e più negative, che ruota attorno all'ambiente universitario. Parliamo soprattutto di qualche decina di migliaia di studenti che si sposterebbe dove? Abbiamo detto all'interno del sito di Expo, non abbiamo detto che anzitutto è dalla parte sbagliata del sito di Expo, quindi quella più lontana, diciamo così, dalle metropolitane, dalle ferrovie, quindi meno servita da un punto di vista del trasporto pubblico, ma soprattutto in assenza di uno studio di vantaggi, diciamo così, per le singole facoltà, i singoli dipartimenti, i singoli pezzetti del puzzle universitario. Insomma, il grande rischio è da una parte quello dell'indebitamento nei confronti delle banche e di un fortissima iniezione di liquidità anche da parte dello Stato su un progetto di cui non si capiscono bene gli scopi, e dall'altra parte un grande regalo alle università private che aumenterebbero di attrattività di fronte a un'operazione audace in un'area che non è stata ancora completata. In chiusura aggiungerei il fatto anche più grave, da un punto di vista così di visione sul futuro della città, lo spostamento di Città Studi, alcuni visto forse in maniera un po' limitata come una lotta in qualche misura corporativa chiusa all'interno di un mondo di studenti e commercianti, in realtà guarda anche al futuro di Città Studi dopo Città Studi. Cioè, ci troviamo nell'area tra Piola e il quartiere di Lambrate, toccata anche da proprio in queste settimane dalla decisione sul futuro di uno degli scali più importanti della città, che è lo scalo ferroviario di Lambrate, un'area già gentrificata nel corso di questi anni attraverso progetti di distretto, quelli del design, del fuorisalone, insomma di questa gentrification morbida, un po' ammiccante nei confronti dei giovani, ma che fa decisamente lievitare i prezzi, e che in questo motivo avrebbe ben due poli di attrazione immobiliare di assoluto pregio, perché parliamo di, in questo momento, sommando i due, di quasi 500.000 di metri quadrati di aree da destinare, insomma, alla betoniera piuttosto che a progetti di dubbissimo interesse pubblico e generale. Tanti motivi per capire che dietro questo salvataggio in extremis di Arexpo, che è la società che oggi gestisce i terreni, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Comune e dalla Regione, c'è evidentemente un tentativo di ridefinire, di ridisegnare il futuro non soltanto di quell'area, ma di una importante fetta alla periferia opposta della città, da ovest ad est, lungo un asse, insomma, su cui è forse necessario mantenere uno sguardo d'attenzione.
Insomma, quasi quasi faranno prima gli studenti che vengono da Torino ad andare a frequentare quelle facoltà che quelli milanesi.
Se non quelli di Torino, sicuramente per quanto riguarda le università del Piemonte orientale, da Novara a Vercelli, basta calcolare i tempi che ci vogliono per arrivare dal centro della città in queste sedi, piuttosto che per arrivare all'area Expo, e la differenza diventa davvero minimale.
Quindi sostanzialmente siamo di fronte all'ennesimo progetto speculativo volto a tentare di valorizzare un'area che altrimenti era destinata alla decadenza assoluta.
Sì, da una parte questo, ed è quello di cui abbiamo parlato sin qui, dall'altro c'è anche, da un punto di vista così, appunto, chiudendo nuovamente su quel che riguarda il progetto vero e proprio, che evidentemente è un progetto che ancora non è stato scritto, però quello che conosciamo sono le cubature, le volumetrie, le superfici, ci possiamo accorgere con una certa facilità che quello che poteva essere uno degli elementi di pregio in ambito, quantomeno per quello che è la visione così un po' europea dello spazio universitario, che sono banalmente i metri quadrati per studenti, cioè quanto spazio c'è per ciascuno studente iscritto all'università, uno spazio che non è soltanto uno spazio così da usare col proprio corpo, ma significa, si traduce in aule studio, in biblioteche, in dipartimenti, in spazi di socialità. Ecco, questo spazio sarebbe sostanzialmente dimezzato, quindi il trasferimento dalla storica area di Città Studi, quella considerata nel discorso pubblico vecchia, inadeguata, inappropriata per un'attrattività europea, sarebbe in realtà uno spazio dimezzato di fronte ad aule utilizzate anche come biblioteche, dipartimenti accorpati, una vicinanza di pochissime decine di metri con un teatro che dovrebbe ospitare la sera concerti, e quindi con l'impossibilità di una visione da campus con residenze e facoltà e aule studio aperte di notte, insomma un gran papocchio che racconta poco di un progetto di università, di un progetto di città, di un progetto di città pubblica, e che racconta invece molto di una fretta che è arrivata nel dover chiudere una partita che altrimenti si rischia di trasformare nel flop che è poi sostanzialmente, quindi quello di un'area che non ha al momento un futuro scritto, quello di un'università che non ha un progetto per le sue nuove sedi, quello di un comune di Milano che non è direttamente parte in causa in maniera ufficiale, nel senso che non è l'università e non è il proprietario, ma in realtà evidentemente ha delle quote societarie dentro l'assetto proprietario ed è evidentemente interessata a ridisegnare un pezzo di città che al momento non sta rispondendo né a chi, insomma, convoca pubblicamente attraverso presenza agli incontri pubblici, proteste, lettere che arrivano anche dal Fondo per l'Ambiente Italiano, dai comitati di zona, dagli esercenti, insomma tantissimi soggetti, dagli interessi evidentemente anche diversificati, che stanno chiedendo una forte presa di posizione pubblica, che al momento non c'è se non in forma di informale sostegno a questo trasferimento, non meglio argomentato. È una partita aperta, nel senso che al di là della manifestazione di interesse non c'è alcun accordo siglato, però ricordo che i finanziamenti statali che sembravano non arrivare invece sono evidentemente sul piatto della discussione proprio di questi giorni.
Quindi il rischio che questo progetto destinato a ridurre l'agibilità pubblica degli studenti milanesi vada in porto è decisamente elevato. Ovviamente in questo momento ci sono anche dei movimenti di opposizione. E tu stai seguendo anche questa parte?
Allora, non io direttamente, la stiamo seguendo come laboratorio off topic, nel senso che abbiamo un progetto aperto in realtà di qualche mese precedente proprio sulla questione dello scalo ferroviario, che si è andato a intrecciare con la marea montante contro lo spostamento di Città Studi. Nello specifico, negli ultimi giorni, al di là di una serie di incontri già calendarizzati, la protesta per la prima volta è arrivata a Palazzo Marino, è intervenuta durante così il Consiglio Comunale aperto, hanno preso parola gli studenti e alcuni portavoce di diversi comitati di zona. Forse l'elemento più interessante è stata questa capacità, questa prontezza a riaprire un discorso altrimenti guardate con sospetto, perché è chiuso all'interno del mondo universitario e che invece si può di questo modo confrontare con una visione che parla invece alla e della città, di cosa potrebbe essere la zona, tutto il municipio 3 in qualche misura, quindi questa zona nord-est della città che si colloca al di sotto di via Padova, al di sopra dell'aeroporto di Linate, che ha una storia, una piacevolezza architettonica, un importante anche comparto di case di edilizia residenziale pubblica, un'importante presenza di studentati, e che rischia invece di essere domani un'area di limbo in perenne attesa di un altro grande progetto, che poi un pochino è diventato il mantra attorno al cui ritmo sta respirando la città: grandi eventi, grandi progetti, grandi festival, grandi kermesse, ecco, questa sorta di doping urbanistico che purtroppo a tutto guarda tranne che appunto alla qualità dei progetti che vengono proposti alla città e che non scadono dopo 5 giorni o 5 anni.
Ne sappiamo qualcosa qua a Torino, dove al contrario di Milano il processo di deindustrializzazione è stato molto più rapido, veloce, violento, e quindi la trasformazione della città in nodo, tentativo di trasformazione della città in un nodo di rete tra grandi eventi, grandi spettacoli, grandi kermesse, turismo, comunicazione, come in qualche modo viene pagato anche a duro prezzo da quella parte della popolazione che viene coinvolta nei processi di restyling della città, che però non restituisce nulla in termini di appropriazione diretta di spazi e possibilità urbane per chi invece ne è tradizionalmente escluso. In questo caso siamo di fronte a un progetto che coinvolge anche un pezzo alto della popolazione, come può essere considerata la popolazione universitaria. Ecco, in tutto questo cosa gioca il fatto che a Milano vi siano anche prepotentemente delle istituzioni universitarie private di grande prestigio? Potrebbe portare anche a una sorta di periferizzazione del polo universitario pubblico, o sto esagerando?
Allora, da una parte parliamo di facoltà scientifiche nello specifico, quindi pensare che le facoltà scientifiche siano scollegate già oggi dal funzionamento degli ospedali, o meglio delle aziende ospedaliere, dei poli scientifici di carattere commerciale, sarebbe parlare di nulla. Oggi, proprio in merito a questo spostamento, si narra così si dibatte anche di dove andranno a parare l'Istituto dei Tumori e il BESTA, che sono altre due importanti strutture che si devono spostare di sede e che ovviamente sono interessate all'esito di questa partita. Lo dico perché mentre studenti, ricercatori, docenti certamente si possono pensare di collocare qua e là in giro per la città senza interrogarli, ecco, su quel che riguarda il comparto dei medici, che invece è, come dire, anche numericamente importante in città, è vero che l'area Expo è abbastanza vicina all'ospedale Sacco, ma tutti gli altri grandi poli ospedalieri della città sono parecchio lontani e parecchio male collegati all'area, e questo è un problema se guardiamo a medicina, farmacia, eccetera, eccetera. D'altra parte, appunto, c'è l'interesse di tutte le grandi altre aziende universitarie della città a collocarsi, anche guardando un'attrattività non milanese, non necessariamente lombarda né nazionale, ma appunto in ambito almeno europeo, a collocarsi attraverso delle posizioni di vantaggio. Lo scorso anno una delle caserme storiche del centro città, quella prospiciente al polo della Cattolica, è stata ceduta dal Ministero proprio alla Cattolica, che lì farà il suo studentato. Quindi possiamo vedere la Bocconi stessa, tra l'altro espropriando la storica sede dell'Usi milanese non più di 10 anni fa, ha rinnovato completamente il suo polo e i locali limitrofi stanno chiedendo sostanzialmente tutte le ristrutturazioni in queste settimane. Cioè, vediamo come da una parte il comparto privato degli Atenei si sta ristrutturando attorno a una visione tutta metropolitana, non necessariamente in centro storico, però tutta metropolitana in una forma, come dire, morbida ma di campus sostanzialmente, quindi studentati, indotto, facoltà, biblioteche, tutte all'interno dello stesso quartiere. Paradossalmente il pubblico è l'unico soggetto che invece non soltanto in questi anni si è disperso in una valanga di atenei diversi, che non è necessariamente negativo, però insomma, bisognerebbe evidentemente andare a bilancio prima di proseguire secondo l'una o l'altra politica, da Bicocca alla Bovisa, alla stessa Città Studi, ma in questo momento si vuole andare a collocare su un'area che non è al momento infrastrutturata e pronta ad ospitare questi numeri. Perché lo dico? In passato abbiamo avuto occasione di polemizzare un pochino su quello che era l'eredità del fast post expo, se così intendo, mi spiace dire questo lessico impronunciabile, ma è quello che utilizzano loro per indicare le iniziative che servivano nei mesi e nei 2 anni successivi a non lasciare il vuoto sull'area del grande evento, che significò una pesante iniezione di liquidità da parte in particolare di Regione Lombardia, che per la scorsa estate investì 60 milioni di euro, per quest'anno ne sono avanzati soltanto 10 perché i primi 50 sono andati, per organizzare grandi concerti e altre kermesse artistico-culturali nel sito espositivo, così da continuare a drogare le presenze all'interno di un'area altrimenti poco attrattiva. Ovviamente questi soldi a un certo punto finiranno, in qualche misura sono già finiti, cioè non c'è già più la capacità di mantenere quel magnete attivo, acceso per altri mesi. È la fase in cui devono subentrare i progetti di lungo termine. Ora, se questi progetti andranno a subentrare, come nel caso di Human Technopole, con le prime maestranze al lavoro sostanzialmente dal prossimo autunno all'interno del Padiglione Italia, si troveranno prive di un ecosistema fatto di servizi, di alloggi, di possibilità di uscire e mangiarsi una cosa, di scuole se ci si deve trasferire in prossimità, di mezzi pubblici promessi e spesso mai arrivati, di collegamenti che sono stati tagliati perché non ce n'era più bisogno, perché a Milano i mezzi pubblici vengono anche tagliati, non parliamo poi dell'avvicinamento serale o notturno all'area. Ecco, si rischia veramente di fare un tuffo nel vuoto e quindi di utilizzare il trasferimento all'università per anche lì per fortificare un processo che non è assolutamente realizzato. Vorremmo capire chi deve pagare per tutto questo, se devono pagare, come dire, i fautori di progetti azzoppati oppure gli studenti, insomma, è tutta quella che è l'economia che ruota attorno al mondo universitario e quindi la città pubblica, perché Milano è una città che non è mai stata considerata universitaria in senso stretto, ma che ha quasi 180.000 studenti universitari, le cui previsioni peraltro sulle facoltà scientifiche sono anche in aumento di qui al 2021, quindi basta, come dire, farsi una ricognizione di massima su quello che è lo stato di salute di questo mondo, per capire che lo spostamento di un ateneo significa ridisegnare in maniera profondissima due poli opposti della città, e farlo in questa maniera significa avere una visione molto precisa e molto brutta di quella che deve essere la Milano del 2020.
Io ti ringrazio molto, mi accorgo di non aver esagerato più di tanto nelle mie ipotesi, e ci risentiremo appena, come dire, tutto questo avrà un contorno più preciso.
D'accordo, grazie a voi.
Alla prossima, ciao, 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 ciao.